Oggi parliamo di cure anti-Covid. Si parla tanto di vaccini, però un po' di meno ultimamente di come questo virus possa essere curato. A Cagliari, nell'ambito di, diciamo, di Sardegna Ricerche, è stata annunciata una scoperta che potrebbe dare delle ulteriori novità e portare ad ulteriori cure se continuate a sperimentare. Ne parliamo insieme ad Elias Maccioni, professore di chimica e farmaceutica nel Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università di Cagliari. Buongiorno Elias.
Buongiorno, buongiorno.
Di che cosa si tratta?
Di che cosa si tratta? Si tratta di individuare quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo individuato dei target, quindi dei bersagli all'interno del virus, che sono essenzialmente delle strutture proteiche che il virus utilizza per riprodursi all'interno delle cellule. E questi target, una volta definiti da un punto di vista della struttura, quindi una volta chiarita sia la loro funzione sia la loro struttura, possono essere utilizzati per studiare delle molecole che vanno a interagire con questi target, inibendone l'attività e inibendo l'attività conseguentemente di questi bersagli proteici inibiscono anche la replicazione del virus. Quello che abbiamo fatto è stato concentrarci su tre target principali. Inizialmente, nella fase iniziale del progetto, ci siamo concentrati su una proteina che si chiama polimerasi, che, come lascia intendere il nome, serve per polimerizzare, quindi far crescere l'RNA del virus in modo tale che questo possa replicarsi e andare a costruire altri virus all'interno della cellula che poi fuoriescono dalla cellula e vanno a infettare altre cellule. Successivamente, grazie a una scoperta che è stata fatta da dei ricercatori nell'agosto, è stata pubblicata la ricerca, ovviamente sarà un po' precedente. Grazie a questa scoperta abbiamo avuto informazioni sulla struttura di un altro bersaglio proteico, un'altra proteina essenziale per la replicazione del virus, che è l'elicasi. Anche l'elicasi è essenziale, lavora in concerto con la polimerasi e è in grado di contribuire insieme alla polimerasi, concorre appunto alla replicazione dell'RNA virale e anche alla trascrizione di questo RNA virale che poi porterà alla formazione di tutte le proteine che sono necessarie per assemblare i nuovi virus nella cellula dell'ospite, quindi nella cellula dell'uomo una volta che questa viene infettata. Grazie appunto all'individuazione della struttura della molecola, siamo partiti molto rapidamente con la progettazione di molecole che si adattassero a questa struttura, in modo tale da poter inibire la sua attività. E siamo riusciti, fra l'altro, è anche abbastanza sorprendente perché siamo riusciti in tempi relativamente brevi a individuare delle molecole che fossero attive su questa proteina. Questo l'abbiamo potuto verificare grazie a una parte del nostro team di ricerca, quindi a un gruppo di virologi sempre dell'Università di Cagliari, che ha potuto fornirci, che ha già fornito appunto le informazioni sull'attività biologica di queste molecole che noi avevamo sintetizzato. E abbiamo visto quindi che le molecole si legano alla proteina che noi avevamo individuato come bersaglio, inibiscono l'attività di questa proteina e in un test successivo abbiamo potuto verificare che bloccano anche la replicazione del virus all'interno delle cellule infette. Ora, io non voglio creare delle false illusioni perché in realtà noi, se mandiamo un messaggio di questo tipo, potremmo pensare che sia già disponibile un farmaco che possa essere efficace per la cura della SARS-CoV-2. La realtà non è questa, perché una volta che le molecole di laboratorio, chiamiamole così, vengono scoperte, individuate, ne viene provata l'efficacia in questo tipo di saggi preliminari, queste devono subire tutto un processo di ottimizzazione e soprattutto deve essere verificato che, oltre ad avere l'attività sul virus, quindi quella l'attività che noi desideriamo, non abbiano poi, una volta introdotte nell'uso sui pazienti, degli effetti indesiderati.
Certo.
No, non sto lì a spiegare quanto possa essere lungo questo processo, però è un processo che richiede, potrebbe richiedere anni. In realtà, nel caso di questa infezione, c'è un tale interesse della comunità scientifica che tutti i tempi si stanno accorciando perché tutti lavorano 24 ore su 24. Quindi potremmo dire che i tempi si dimezzano perché c'è un interesse da parte di tutti per arrivare al più presto a individuare delle terapie. In
Certo.
modo tale, questa è la dimostrazione anche della rapidità con cui sono stati sviluppati i vaccini, che
Ma
non è
all'inizio
comune.
dell'epidemia si è iniziato a parlare della cura con il plasma dei pazienti guariti, dell'uso dell'eparina. Possiamo fare il punto sulle tipologie di cura, che esistono attualmente, per questa malattia?
No, io le dividerei in due classi principali. Ci sono tutta una serie di farmaci che vengono utilizzati per limitare gli effetti del virus sull'organismo, benché queste molecole o questi farmaci non agiscano direttamente sul virus. Quindi ci sono dei farmaci che servono per limitare i danni, se vogliamo dirla in modo molto semplice. E poi ci sono in verità molto pochi, pressoché nulli, farmaci che abbiano una efficacia diretta nei confronti del virus. Perché ce ne sono pochi? Perché per velocizzare il processo di introduzione in terapia di nuovi farmaci per il Covid, quello che si è fatto è un processo che è comune nello sviluppo farmaceutico, cioè si è cercato di individuare delle molecole che fossero già utilizzate in terapia per altre patologie, spesso patologie virali ovviamente, e di adattarle senza modificarle alla terapia dell'infezione da SARS-CoV-2. Ora, queste molecole in alcuni casi funzionano, però va capito che non essendo state progettate esplicitamente per questo tipo di virus, hanno un'azione limitata perché sono state pensate per un altro tipo di bersaglio. In alcuni casi funzionano, ma non hanno un'efficacia che è paragonabile a quella di un farmaco progettato specificamente per quel tipo di bersaglio. Il vantaggio di queste molecole è che possono essere immediatamente utilizzate. Però se noi guardiamo i fatti e ci basiamo sui numeri e sull'andamento delle infezioni, è sotto gli occhi di tutti che la reale differenza nella pandemia l'ha fatta, possiamo dividere un'era pre-vaccino e un'era post-vaccino. Se ora abbiamo una situazione che non voglio dire che sia ottimale, ma che comunque è migliore rispetto a periodi analoghi degli anni precedenti, lo dobbiamo essenzialmente al vaccino.
Quindi il problema cura e il problema vaccino devono essere assolutamente distinti,
Sono
ovviamente.
due cose che vanno portate avanti sicuramente in parallelo. È evidente che ci sarà tutta una fascia di popolazione che, o per scelta o per condizioni mediche,
Vaccinarsi,
vaccinarsi.
certo.
E quindi dobbiamo fornire a queste persone, a questi individui, delle possibilità nel caso che l'infezione poi porti a dei sintomi severi. Però va capito che lo sviluppo dei farmaci è uno sviluppo che è necessariamente più lento rispetto
Certo.
a un vaccino. Il vaccino, tutto sommato, introduce una molecola che è di origine biologica e quindi già di per sé è più facile da provare la sua non nocività per l'organismo. Ma è chiaro che le stesse case farmaceutiche che producono i vaccini sono interessatissime a produrre dei farmaci, perché è chiaro che per loro è un qualche cosa che può portare a dei guadagni enormi. Quindi so per certo, anche perché alcuni risultati sono già stati comunicati alla comunità scientifica, so per certo che diverse case farmaceutiche stanno correndo e stanno facendo un'intensa ricerca anche per la terapia.
Si è parlato anche di una pillola anti-Covid della Pfizer.
Sì, no, ci sono delle molecole che sono già state sviluppate. Non sono ancora delle molecole ottimali, però fanno ben sperare perché è chiaro che una volta che vengono individuate delle prime molecole attive, il processo di ottimizzazione di queste è più veloce rispetto al processo di scoperta. Riuscire a ottimizzare una molecola già esistente è
Certo.
sicuramente. Adesso ci sono vari target che sono stati presi in considerazione, non vorrei entrare nel dettaglio. Ci sono delle molecole che sono attive su un enzima fondamentale che è una proteasi, una delle proteasi del virus, e che consentono appunto di limitare anche in questo caso la replicazione, altre molecole che agiscono sulla polimerasi, come ho detto prima. Però io confido che in un prossimo futuro avremo delle molecole più potenti. E chiaramente le case farmaceutiche hanno dei mezzi e soprattutto le risorse economiche per poterle sviluppare in modo molto rapido.
Certo.
Queste molecole. E hanno anche tutto l'interesse a farlo, ovviamente.
Probabilmente è un altro tipo di approccio, però si è parlato anche, sempre in ambito di ricerca sarda, di uno spray nasale anti-Covid, però è un altro tipo di rimedio.
Sì, certo, ne ho sentito parlare e ho visto una relazione molto interessante di un collega dell'Università di Sassari e sicuramente sono. Io lo classificherei più co che come farmaco, come microbicida, sono dei sistemi appunto che ci consentono di prevenire l'ingresso del virus all'interno della cellula. Non è una novità in assoluto, noi abbiamo farmaci di questo tipo che sono stati già approvati anche per ad esempio per l'HIV. Inibitori sia della fusione sia dell'ingresso del virus all'interno delle cellule. Chiaramente sono delle molecole interessanti perché intanto avendo un uso, tra virgolette, esterno, non sistemico, possono avere uno sviluppo più rapido, quindi passare dall'esperimento di laboratorio alla reale commercializzazione in tempi più rapidi rispetto a un farmaco. Il caso del portato dall'università dal collega dell'Università di Sassari non è il solo, ho sentito anche delle molecole analoghe che sono state sviluppate in Belgio da degli altri colleghi virologi con cui siamo in contatto, che hanno il loro team di chimici farmaceutici, lo stesso, collaborano con un team di chimici farmaceutici e anche loro stanno sviluppando delle molecole di questo tipo. È evidente che saremmo sempre più protetti da vaccini sempre migliori e sempre più pronti a trattare quei pazienti che, o perché non vaccinati, o nonostante la vaccinazione, sviluppino poi una patologia grave. Però non possiamo aspettarci un miracolo nel giro di brevissimo tempo, ecco.
Praticamente un farmaco del
Questo.
genere servirebbe sarebbe un surrogato più che altro della mascherina.
Beh, sì, potrebbe funzionare se la vogliamo dire così, sicuramente potrebbe funzionare come la mascherina. Io ho uno spray nasale che
Mi protegge.
protegge le cellule, anche se vengo in contatto col virus, non, ovviamente dovrebbe avere una protezione molto elevata. Io devo garantire che abbia una protezione molto vicina al 100%, che è una
Certo.
cosa irrealizzabile. Però se devo dire la mia opinione, io userei lo spray nasale
E
e la
la
mascherina.
mascherina, certo.
Così mi sentirei sicuramente più sicuro.
Forse esuliamo un po' dal tuo campo, però Si parla tanto di persone, a parte diciamo, le prese di posizione Novax più forti, ma di tante persone che non si vogliono curare in ospedale. La cura del Covid, soprattutto ovviamente nei casi più gravi, è da fare in ospedale.
Direi proprio di sì. Allora, teniamo presente che nei casi più gravi di influenza si va in ospedale e sicuramente parliamo di una patologia che ha un impatto molto inferiore. È evidente che molti casi di Covid sono risolvibili tra le mura domestiche. Tutti noi ormai abbiamo avuto anche degli esempi di amici, parenti o persone che ci sono vicine che hanno avuto il Covid senza particolari problemi. Però dobbiamo tenere presente che ci sono dei pazienti che sviluppano una patologia severa e queste persone necessitano di un'assistenza medica. Quindi io penso che qualunque paziente che risulti positivo debba seguire il decorso della malattia in stretto contatto con i medici e se il medico ci dice di andare in ospedale, ci dobbiamo correre in ospedale, non dobbiamo sicuramente, anche perché il medico non ha nessun interesse a farci andare in ospedale. Anzi, il medico, se può, evita di farci andare in ospedale, perché se andassimo tutti in ospedale, ovviamente poi ci sarebbero meno posti per quelle persone che realmente hanno necessità delle cure ospedaliere. Quindi, se il medico ci suggerisce di andare in ospedale, dobbiamo assolutamente dare retta al nostro medico e andare in ospedale.
Ok, per concludere questa chiacchierata volevo chiederti, ma quanto, anche se è difficile pronosticarlo, quanto bisognerà aspettare per avere un farmaco che tu compri in farmacia e ti dà la cura di questo virus che ci ha messo veramente in difficoltà?
Ma io allora ho qualche contatto con qualche industria farmaceutica, ma diciamo che le cose più importanti se le tengono ben strette, non le raccontano né a me né a altri. Però, vista mi rifaccio alcune aspetti storici dello sviluppo dei farmaci. Noi in 26 anni dopo 26 anni di HIV avevamo quasi 30 farmaci. E avevamo mezzi di ricerca che non erano paragonabili a quelli che abbiamo adesso. Ora abbiamo un'esperienza che, perdonatemi se dico, grazie all'HIV e altri virus, è sicuramente maggiore. Quindi la comunità scientifica e le industrie farmaceutiche sono diventate più brave a ricercare farmaci. E quindi io mi aspetto che ci siano dei farmaci via via sempre più efficaci disponibili in breve tempo. Ecco. Breve tempo, intendiamoci, non mi viene difficile pensare prima di un anno. Ecco. Però sarei ben felice di essere smentito, ecco, non è
Speriamo.
evidente.
Va bene, grazie
Va
mille di
bene,
queste delucidazioni.
grazie per la chiacchierata, che è stata una chiacchierata quasi da uomo della strada più che da ricercatore.
Da
Però
divulgatore, dai.
diciamo che
Da divulgatore, perché bisogna anche raccontarle, sapere raccontare cose così complesse in un
speriamo di
momento
non
così
fare,
difficile.
certo, speriamo di non dare cattivi suggerimenti. Ecco, sicuramente io mi sento di suggerire a chiunque di stare a stretto contatto con il medico, di rivolgersi in ospedale prima che le condizioni siano realmente gravi, ma all'aggravarsi delle condizioni. È una patologia che nel giro di qualche giorno ci fa già capire dove vuole andare a parare. E quindi quando prende una certa via e incominciano a verificarsi o a presentarsi dei sintomi severi, non c'è da indugiare, bisogna sicuramente rivolgersi a cure mediche specializzate che possono essere fornite solo negli ospedali.
Non è la semplice influenza di cui ci hanno
Purtroppo
parlato
no, ma
all'inizio, alcuni.
ce ne siamo resi conto perché
Ebbene,
nessuna influenza ci ha cambiato la vita in questo modo.
esatto.
E quindi è evidente che ci troviamo davanti a qualcosa che è estremamente serio. Ripeto, ha una capacità di diffusione estremamente elevata, quindi il numero dei contagiati, dei positivi, è molto elevato. Ed essendo molto elevato, è facile che anche all'interno di questi grandi numeri siano grandi anche le piccole percentuali di persone che hanno una patologia con sintomi estremamente severi. Ecco, il vero problema è questo. Bisogna ragionare un po' sui numeri e prendere le opportune decisioni e precauzioni.